Andiamo allora a leggere il saggio di Piero Dorfles. Nessuno può più dire: studia, figlio mio, se vuoi fare strada nella vita. Che noia sentirselo ripetere quando, nel periodo archeologico in cui noi dinosauri andavamo a scuola, imperava una rigorosa meritocrazia, o almeno sembrava che imperasse. Parole ormai vuote di significato. Quindi, primo problema, non è inutile anche dire a proprio figlio: studia se vuoi fare strada nella vita. Come si diceva un tempo, lui dice noi dinosauri, quindi noi persone di un'epoca che sembra lontanissima. Parole ormai vuote di significato. Adesso è più frequente che i giovani si rivolgano ai dinosauri, cioè ai più anziani, quando insistono stancamente a ricordare loro il valore dello studio e della lettura, rispondendo: e a te? Cosa è servito studiare tanto, leggere tanti libri? Mica sei diventato milionario. E mi è capitato di leggere, non ricordo dove, un'indagine che confermava la diffusa convinzione che lo studio sia inutile. E riportava i giudizi dei ragazzi su quelli che si ostinano a studiare e a leggere. Considerati dalla maggior parte dei coetanei, il 58% se ricordo bene, individui solitari, malati, incapaci di interagire con i compagni, brutti, malvestiti, occhialuti e forse anche precocemente calvi. Secondo l'ultimo rapporto Censis Scuola, l'80% degli adolescenti italiani si chiede spesso: che senso ha stare a scuola? Oltre un quarto pensa che un titolo di studio non serva per trovare lavoro e il 55% di chi si iscrive all'università lo fa solo perché non ritiene di avere altre alternative. Quindi, il punto sottolineato è come i giovani considerano inutile lo studio, la scuola, la lettura, la cultura. Chi, come dice Dorfler, si ostina, cioè proprio vuole a tutti i costi studiare, è considerato quasi un disadattato. Continuiamo. Eh già, è proprio così. La conoscenza non produce automaticamente ricchezza. Questo è un punto che sottolinea anche Dorfler. Conoscere non significa diventare ricchi, non si conosce per diventare ricchi, ma è vero invece, per l'amara consolazione di dinosauri, che l'ignoranza produce automaticamente povertà. E studiare, conoscere vuol dire anche avere un'apertura mentale che permetta di viaggiare senza essere dei provinciali, incapaci di confrontarci con chi vive in paesi diversi dal nostro. Quindi qui comincia a sottolineare come la ricchezza data dalla cultura non sia una ricchezza di soldi, ma è una ricchezza di relazioni, un'apertura mentale. Oggi, con la scuola dell'obbligo, analfabeti non ce ne dovrebbero essere, invece sono l'1,4% della popolazione. E bisogna aggiungere che c'è un 10% di italiani che non ha nessun titolo di studio e un 25% che ha al massimo la licenza elementare. Si tratta di una fetta di quasi 20 milioni di persone che, in sintesi, non hanno goduto di una vera alfabetizzazione e quando non sono analfabeti o analfabeti di ritorno, hanno comunque una limitatissima capacità di usare gli strumenti della lettura e della scrittura per interagire nel mondo degli alfabeti. Quindi, cosa sottolinea Dorfles? Che ci sono tanti analfabeti. In Italia parla di 20 milioni di persone tra analfabeti e analfabeti di ritorno, cioè coloro che hanno smesso di studiare, leggere, eccetera, e quindi hanno disimparato, a fare queste cose. Quindi tantissime persone che hanno una limitata capacità di apprendere Leggere, di scrivere, di interagire nel mondo della cultura degli alfabeti. Non occorre aggiungere tutti i dati sulle limitate capacità di comprensione che ci mettono agli ultimi posti tra i paesi più industrializzati. Ma immaginiamo quanto il fatto che più di un terzo degli italiani abbia nemmeno un titolo di scuola media pesi sulla capacità di trovare un lavoro, di compiere scelte consapevoli e di orientarsi nel mondo dei servizi dell'assistenza. Il problema è che la capacità di lettura degli italiani non è cresciuta in proporzione all'estendersi del benessere economico, come invece è accaduto negli altri paesi europei. Quindi negli altri paesi europei aumenta il benessere economico, aumenta anche la cultura, la capacità di lettura. In Italia non è successo. Perché? Lo dimostra il fatto che Spagna, Grecia e Portogallo, che fino a pochi anni fa erano molto più indietro di noi nell'indice dell'acquisto di libri e nell'indicatore di capacità di lettura, ci hanno superato per tutti e due i parametri. Siamo in testa come consumo di ore di TV, come possesso di telefonini, ma in coda come capacità di lettura e per quantità di libri letti. C'è qui un primo nodo da sciogliere ed è quello del perché, contrariamente a pareri autorevoli, i dinosauri si ostinino ad affermare che è grave che noi leggiamo meno libri e siamo meno bravi nell'interpretare un testo scritto di quanto non accada in altri paesi europei. Come abbiamo visto, c'è chi dice che non è un problema, perché la rete ha favorito lo sviluppo di scambi di posta elettronica e di messaggi su Skype, come via telefonino, e i giovani non hanno mai letto e scritto tanto come oggi. È un'ipotesi suggestiva, ma c'è chi non è d'accordo. Traggo da un articolo del Corriere della Sera notizie poco rassicuranti sul risultato del diffondersi della rete nel mondo, come il parere di Nicholas Carr, per esempio, già direttore della Harvard Business Review, che sostiene che l'uso del web sta condizionando negativamente i nostri meccanismi mentali e la nostra capacità di concentrazione. Il risultato sarebbe che la nostra capacità di leggere si è ridotta e davanti a un lungo documento stampato abbiamo la sensazione di perderci. Ecco, quindi qui si individua un problema. La rete, internet, i telefonini, scambiarsi messaggi, sembra che si scriva e si legga di più, ma in realtà, dice Dorfles, davanti a un lungo documento scritto, sembra che le persone non abbiano più la capacità di orientarsi. Eh già, perché quello che accade è che si scrive e si legge di più, ma a brandelli, per abbreviazioni, con elementari comunicazioni di servizio. Basta guardare come sono impaginati i settimanali popolari, fatti di notizie brevissime, articoli minimi, tutti riquadri, rimandi, mini bibliografie e link. La comunicazione elettronica ha cambiato il concetto stesso di lettura, ci ha abituati a leggere ed essere in grado di assorbire il contenuto di testi di un massimo di 15-18 righe, che, guarda un po', corrispondono più o meno alla durata delle notizie dei giornali radio o dei servizi dei telegiornali. È certo che siamo tutti più informati e che non si può non riconoscere il ruolo fondamentale svolto dai nuovi media nella diffusione di notizie provenienti da paesi dove la censura è estesa e non c'è libertà di espressione. Ma se guardiamo ai 140 caratteri nei quali devono essere ristretti i post di Twitter, la prospettiva per quanto riguarda la capacità di leggere testi complessi si fa ancor più cupa. La definizione stessa di lettura, lentamente, cambia e assume un aspetto nuovo. È alfabetizzato chi sa concentrarsi nella lettura di poche righe. E quella è la comunicazione che arriva ai più. Una scrittura più complessa, la capacità di concentrarsi su un testo più lungo e complicato, è appannaggio degli intellettuali. una minoranza oscura, grigia e occhialuta, da temere più che da ammirare. Ecco, quindi qui sottolinea come gli scambi, messaggi via internet, Twitter, eccetera, eccetera, ma anche della televisione, della radio, siano tutti messaggi brevi. Parla di messaggi di comunicazioni a brandelli, per abbreviazioni elementari, dei 140 caratteri. Quando i testi diventano più complessi, più lunghi, beh, non vengono compresi, se non da quei pochi, come chiama lui, intellettuali. Allora la risposta alla domanda, se è grave che noi leggiamo meno libri degli altri popoli europei, è sì, certo che è grave. E non solo perché vuol dire che siamo più ignoranti, ma anche che siamo svantaggiati dal punto di vista economico, oltre che intellettuale, perché il mondo globalizzato chiede competenze sempre più complesse che si acquistano leggendo, non usando i videogiochi, guardando la TV o parlando al telefonino. Eppure quasi il 40% della popolazione italiana non è nelle condizioni di leggere non Repubblica o il Corriere, ma un giornalino per ragazzi. Ne vale qui impugnare la sterminata quantità di informazioni che padroneggiano gli italiani fin dalla più giovane età, vista la loro disinvoltura nell'uso dei media elettronici. I dinosauri nel corso dei millenni hanno imparato che la cultura non serve tanto a orientarsi in un mondo grande e terribile, quanto piuttosto a capire perché il mondo è grande e terribile e non piccolo e amichevole. Sappiamo da secoli che informazione e conoscenza sono due concetti diversi. Infatti, possiamo avere una quantità sterminata di informazioni, ma non per questo saperne trarre delle deduzioni sensate e quindi saperne di più. Si può essere informati senza conoscere. L'uso della logica non va di pari passo con il numero di informazioni ingerite. Quindi qui Dorfler sottolinea un altro problema. La rete, la televisione, le comunicazioni veloci danno la possibilità di avere subito delle informazioni che ci possono servire nell'immediato, ma avere tante informazioni non vuol dire avere conoscenza. Conoscenza vuol dire saper ragionare sulle informazioni, sapere veramente qualcosa, averci riflettuto, porsi delle domande, non avere tante informazioni. Certe volte il dinosauro si chiede se, prima di precipitarsi a dare le notizie in tempo reale, tutti gli operatori della comunicazione non dovrebbero proporsi di capire che significato quelle notizie hanno, a cosa si riferiscono, se sono attendibili e se per caso non vengono diffuse per produrre un effetto che niente ha a che fare, per esempio, con i problemi dei popoli colpiti da una guerra devastante. Insomma, vorrei ricordare che senza conoscenza non si possono elaborare le informazioni, per quanto velocemente se ne abbiano. E che la velocità con la quale assumiamo informazioni da Wikipedia non evita che non siano del tutto attendibili, se non altro perché non sono firmate, mentre le voci della Treccani, sì, la Treccani è un'enciclopedia, e che se trovate qualcuno in un blog che decanta la bellezza di un libro, nessuno vi può garantire che non sia l'autore in persona, ben nascosto sotto un nickname. Quindi, altro problema di internet, le informazioni che si hanno sono tantissime, ma spesso non abbiamo la prova che siano vere. Bisogna che approfondiamo allora il concetto di conoscenza e il significato del termine cultura. I dinosauri sono convinti che l'agilità dei muscoli mentali non coincide completamente con l'intelligenza. Per Che ogni bambino sia più abile dei dinosauri nel programmare un videoregistratore, nel collegare un computer a una stampante, nell'uso delle infinite funzioni di un telefonino. È incontestabile. Ma che questo lo renda più intelligente, più colto? Onestamente no. Altrimenti dovremmo dire che con l'avvento dell'automobile e con la crescente abilità degli esseri umani nell'usarla, siamo diventati tutti più intelligenti. Se riflettiamo solo un momento sul nostro comportamento al volante e sul tempo che trascorriamo negli ingorghi, capiremo subito che si tratta di una deduzione paradossale. Quindi qui già vuole sottolineare internet, il telefonino, la televisione, la rete, sono strumenti, sono macchine. Non è che ci fanno diventare più intelligenti, quello che conta è il modo con cui noi siamo capaci di usare le cose. Il fatto è che ogni apprendimento tecnico ha come fine il proprio oggetto. Se si usa spesso il computer, si diventa abili nel maneggiarlo, se si gioca spesso con videogiochi ambientati in mondi di principi, draghi e principesse, si diventa bravissimi nel districarsi in quell'ambiente, se si fanno spesso test di intelligenza, si risulta ogni volta più intelligenti, senza che per questo la nostra mente abbia sviluppato nuovi strumenti di conoscenza, perché cultura non è la capacità tecnica di usare una macchina, non vuol dire saper salvare damigelle in difficoltà con i draghi, né risolvere con disinvoltura test psicoattitudinali. Intelligenza è saper maneggiare concetti astratti e cultura è averne metabolizzati tanti, metabolizzati, cioè fatti propri, compresi veramente, assimilati. Tanto più nel giornalismo, per apprendere cosa succede in Europa e in Asia oggi, ci vogliono accurate letture di testi senza i quali non possiamo sapere cos'è la storia dei singoli stati, la rivoluzione francese, il colonialismo, le guerre ottocentesche, la rivoluzione sovietica, le due guerre mondiali, per dire, con tanto di date e di cartine geografiche. Chi si illude che per lavorare in una testata giornalistica basti essere disinvolti nell'uso dei mezzi tecnici e sfrontati nel fare domande agli intervistati, si sbaglia di grosso. Bisogna prima sapere dove, come e perché le cose accadono e capire cosa rispondono gli intervistati per poter fare domande sensate che tengono conto di quello che dice l'interlocutore. Vi siete mai accorti che alle volte si sentono conduttori alla radio o alla TV, che fatta una domanda, passano a quella successiva senza tenere minimamente conto di quello che l'intervistato ha risposto. In genere è perché leggono domande scritte da altri, e questo è già grave. Il peggio è che spesso non capiscono cosa gli si dice. Sanno leggere le domande, ma non capire le risposte. Questo è un livello di analfabetismo culturale che nasce dalla scarsa attitudine a studiare, a documentarsi leggendo libri. Certamente è sempre esistita, ma altrettanto certamente va combattuta.